Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, dopo la partecipazione all'austero simbolo delle ceneri che ci ha introdotto nel tempo santo della Quaresima, eccoci arrivati alla prima grande tappa di questo cammino ecclesiale di rinnovamento, rivitalizzazione del nostro battesimo incontro alla Pasqua di Gesù 2010. E entriamo oggi in questa prima grande tappa, siamo condotti dallo Spirito e presi per mano dalla Chiesa e condotti con Gesù nel deserto. E in questa nostra celebrazione anche concludiamo il fine settimana spirituale, in cui più di 20 persone, 25 circa, alcuni sono andati via prima, da venerdì sera sono entrati nel deserto della preghiera più sentita, nel deserto dell'ascolto della parola, nel deserto della catechesi profonda e ampia a cui hanno partecipato. E in questa nostra celebrazione concludiamo questo momento forte e bello che ha visto tanti di voi entrare già nel deserto con Gesù per prepararsi alla Pasqua. E per presentarci a Lui in questa Eucaristia riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo, carissimi fratelli e sorelle, in questa prima tappa di questo cammino che la Chiesa in questo anno liturgico ci chiede di vivere alla luce del Vangelo di Luca, che è questo ciclo triennale in cui seguiamo Matteo, Marco, ora seguiamo Luca. Allora è bene che entriamo in questo cammino con quella angolazione particolare, quel taglio lucano che viene dato da questa evangelista al messaggio di Gesù e che viene espresso in particolare dall'aver Luca orchestrato tutta la sua opera letteraria, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, sulla cornice di quel viaggio che Gesù fa da Nazaret a Gerusalemme e che continua a fare attraverso la Chiesa, da Gerusalemme ai confini del mondo. E nel contesto di questo viaggio c'è un momento particolare che viene fatto notare da Luca con enfasi, in cui Gesù volge il suo sguardo fisso, a muso duro, con decisione verso Gerusalemme e si incammina verso Gerusalemme con decisione di amore, come dirà poi agli apostoli prima dell'ultima cena: ho desiderato ardentemente questa Pasqua. Era la conclusione di quel lungo viaggio, partito dalle altezze del cielo per essere lì partorito a Betlemme dalla Vergine Maria per prendere così il nostro corpo e appenderlo un giorno alla croce. Sapeva benissimo cosa veniva a fare. Decisione di amore, di annientamento, con cui lui si è spogliato, si è consegnato. E lì a metà, in quel momento, ecco, Luca mette in evidenza, va decisamente verso Gerusalemme. Sarebbe bello che noi partecipassimo di questa decisione di amore, perché per fare bene la Quaresima occorre una decisione di amore, forte, seria, come quando Gesù stava lì in territorio lontano dalla Giudea, gli mandano a dire che il suo amico era malato, Lazzaro, e gli apostoli dicono: no, non andare, perché lì ti uccideranno. E ci sarà un apostolo che dirà agli altri e li trascinerà a seguire Gesù. Dice: andiamo a morire con lui. E andarono in Giudea. Marco, nel presentare questo momento in cui Luca dice che Gesù si diresse decisamente verso Gerusalemme, ci dà un'annotazione. Che bello far presente. Marco ci dice che Gesù era davanti a tutti, e gli apostoli e i discepoli e tutti quelli che lo seguivano erano ammirati, erano stupiti. E gli andarono dietro. E dove li portava Gesù? Dove li portava Gesù? Gesù glielo dice: saliamo a Gerusalemme, venite con me a Gerusalemme. Oggi Gesù dice a ciascuno di noi, portandoci in questo deserto, dove vuole essere tentato per noi e vuole mostrarci come si fa per vincere, perché siamo fatti per vincere, non siamo dei perdenti, siamo dei vittoriosi. E dice a ciascuno di noi: vuoi salire con me a Gerusalemme? E non ci imbroglia, non ci dice: a Gerusalemme troverai un festino, troverai un paradiso. No, no, ci dice: a Gerusalemme il figlio dell'uomo verrà massacrato, umiliato, scutacchiato, deriso, crocifisso. Morirà nudo e abbandonato. Vuoi venire con me? Siamo cristiani non perché battezzati un giorno da un buon parroco. Siamo cristiani se abbiamo aderito a questo invito di seguirlo. Chi vuole essere mio discepolo, mi segua e prenda con me la sua croce ogni giorno. E oggi Gesù ci dice: seguimi. Seguimi in questo deserto dove lo Spirito mi ha introdotto. Condotto dallo Spirito, Gesù è nel deserto. Perché Gesù va nel deserto? Perché vuole ripercorrere l'itinerario della salvezza. Della salvezza del popolo di Dio, e vuole ripercorrere l'itinerario della nostra salvezza, l'itinerario della mia salvezza personale, mia salvezza personale. E vuole mostrarmi il modo di realizzare questa salvezza nella gioia di una libertà, del dominio di noi stessi, una capacità rinnovata di amare. Il popolo di Dio, trascinato da Dio, trascinato perché se non fosse stato per l'insistenza di Dio, se non fosse stato per l'amore di Dio che ha insistito e lo ha preso e lo ha strappato dalla schiavitù e lo conduceva nel deserto dopo avergli fatto passare il Mar Rosso e dopo aver fatto lo spettacolo di grandi prodigi e bene, quel popolo di Dio, vi ricordate che cosa diceva a un certo punto? E io spero tanto che vi ricordate, perché un cristiano che non conosce la Bibbia, un cristiano che non ha dimestichezza con la storia della salvezza, non voglio aggiungere altro, no. Questo popolo di Dio che lì nel deserto, portato con amore da Dio, essendo stato spettatore di tanti prodigi, a un certo punto cosa dice? Ah, quanto erano buone le cipolle, ah, quanto erano buoni i porri, ah, quanto era buona la carne che mangiavamo in Egitto. Ecco Gesù che ci mostra invece il vero esempio. E lì nel deserto, di fronte alla fame che aveva, era disposto a morire di fame, e risponde al tentatore: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ci nutriamo della parola di Dio. È bello come Caterina da Siena, quando parla delle anime volenterose, delle anime belle, delle anime che si santificano e sono impegnate, dice: sono anime grasse, non lo dico questo perché io sono grosso, Sono anime grasse, si ingrassano perché si nutrono, nutrono d'amore. Dove lo trovano questo amore? Nella parola, nella parola. Mi nutro, nutro la mia anima. Entrando in Quaresima questa domanda, la mia anima è bella, la mia anima è florida, la mia anima è felice, la mia anima è viva? Ah no, allora ha bisogno della parola, nutriti della parola. E poi, ecco lì nel deserto, quale altra grande tentazione ebbero gli ebrei? Ve la ricordate, no? Questa. Si costruirono un vitello d'oro, come gli altri popoli adoravano gli altri popoli degli idoli, anche loro volevano adorare degli idoli. Popolo santo di Dio, la tentazione è sempre la stessa: adorare gli idoli del mondo. I vitelli d'oro sono affascinanti, sono ammaglianti. Ci prendono, ci conquistano, perché ci luccichino da davanti e ci fanno un po' come ubriacare, prospettandoci una felicità, una gioia. In che cosa? Nel possesso dei beni, nel possesso dei beni, no? Dove la nostra vera gioia è proprio nella spoliazione, nella liberazione dei beni, no? Nel successo, nell'avere il primato sugli altri, nell'emergere, no? Adorare gli idoli del mondo. E quando il demonio lo porta lì, dice: guarda, tutto questo sarà tuo se mi adorerai, se mi adorerai. Noi siamo cristiani nella misura in cui non ci asserviamo agli idoli. Noi siamo cristiani nella misura in cui il nostro Dio è uno, è il Padre, è il Figlio e lo Spirito Santo. Non adoriamo gli idoli del mondo, non fanno parte della nostra cultura, non fanno parte del nostro pensiero, non fanno parte del nostro stile di vita. Non ci inchiniamo, non ci asserviamo se siamo cristiani. Se siamo cristiani. E allora, ecco, introducendoci nella Quaresima, la Chiesa mi invita a chiedergli: in che misura sotto la porta di casa tua, come diceva Papa Paolo VI, sotto le porte delle sacrestie, delle chiese, che entra il fumo di Satana? E allora in che misura questo fumo dell'avere, questo fumo del godere, questo fumo del piacere, questo fumo del possesso, basta dire quello che succede quando c'è da dividere qualche soldo in famiglia, questo fumo, no? In che misura mi è entrato? E Gesù ci dà una risposta: adorerai il Signore, Lui solo è il tuo Dio, Lui solo è il tuo Dio. E ancora la terza tentazione che visse il popolo di Dio nel deserto, una tentazione così subdola, così meschina, quella di servirsi di Dio, servirsi di Dio, piegare Dio ai miei voleri, piegare Dio ai miei interessi, obbligare Dio a fare la mia volontà. Così fecero durante il periodo della traversata del deserto, no? Volevano l'acqua a tutti i costi ora, non quando aveva deciso lui, perché non li avrebbe lasciati morire di sete, ma Gesù sarebbe morto anche di sete, perché lui aveva fiducia fino in fondo. E ci ha dimostrato anche, quando il demonio lo porta sul pinnacolo del Tempio e gli dice: buttati giù, perché tanto il Padre tuo ti terrà su disse: no, io non mi servo del mio essere figlio di Dio, sono io al servizio di Dio, sono io al servizio di Dio, io piego le ginocchia, io ubbidisco, io servo il mio Dio. Non tenterai il Signore Dio tuo. Se noi ci riflettessimo, quante volte veramente noi lo tentiamo perché vogliamo servirci di Lui e non vogliamo servire Lui. E Luca, concludendo queste tre tentazioni, ci dice, cosa che non dicono gli altri evangelisti, ci dà un'annotazione che è un richiamo, è un messaggio, una freccia, ci dice: terminate queste tentazioni, il diavolo se ne andò per tornare al momento opportuno. Tornare al momento opportuno. Quando? Quando si scatenerà nella passione. E Luca riprende a un livello più profondo le tre tentazioni del deserto. Quando Gesù crocifisso si sente dire sbeffeggiato, sbeffeggiato da tutti, prima di tutto dagli scribi e dai sacerdoti, che gli dicono: ah, se tu sei il Cristo, hai salvato tanti altri, perché non salvi te stesso? Perché non salvi te stesso? Passano i soldati, anche loro: se tu sei il re dei giudei, perché non salvi te stesso? È ancora più amareggiante, ancora più doloroso, non solo gli scribi e i farisei, ma anche i sacerdoti, ma anche quell'altro povero disgraziato che moriva lì, inchiodato accanto a lui. A sinistra e a destra c'era un ladrone, un altro ladrone, moriva con lui, e anche lui lo sbeffeggia e gli dice: ma se tu sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. L'altro gli dirà: sta zitto, noi stiamo qui perché è giusto stare. Lui sta lì innocente. Salva te stesso. In tutta la sua vita di che cosa è stato tentato Gesù? Ogni espressione delle tentazioni che ha vissuto si possono racchiudere in questa. In tutta la sua vita Gesù, ma soprattutto sotto la croce e vivendo l'umiliazione della croce, è stato continuamente tentato da Satana di fare cosa? Di salvare se stesso e non salvare noi. Salvare se stesso e non salvare noi. E guardate che questa è la stessa tentazione che il demonio riproduce in vari modi nella nostra vita. Salva te stesso. Salva te stesso, salva te stesso. E noi, come poveri ciuchi, ci cadiamo, perché vogliamo salvare la nostra vita, vogliamo vivere noi, e non ci accorgiamo, così come ci ha detto Gesù, che se non perdi la tua vita e se non muori, non hai una vita eterna. Noi sciocchi pensiamo di poter avere la vita, l'amore, la gioia, la pace senza morire, salvandoci. No, no, dopo il peccato originale non è più possibile. Tutto questo si ottiene solo morendo d'amore, perché l'amore che non produce morte è amore fasullo. Proprio questo amore fasullo è l'amore che ci propina il mondo, è l'amore che è la vetrina di questo mondo, è un amore senza sacrifici, senza sforzo, un amore facile, un amore comodo, spacciato come qualcosa che mi possa dare soddisfazione, e lascia sempre più quest'uomo vuoto, 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 insoddisfatto. Tanti attacchi di panico, da che cosa derivano se non da questa insoddisfazione profonda di un cuore creato per amare e quindi per morire d'amore, e invece vuole amare salvandosi. Carissimi fratelli e sorelle, diventiamo cristiani adulti. E come si diventa cristiani adulti? Si diventa cristiani adulti quando diventiamo uomini e donne di discernimento. Discernimento, discernere. Che cosa? Tutto. tutto va posto sotto discernimento. Non c'è una dimensione della mia vita che non deve essere posta sotto discernimento. E come dobbiamo porre sotto discernimento? In modo così facile, in modo così semplice. Questa mia parte della vita, questa mia dimensione della vita, che sarà la scuola, che sarà il lavoro, che sarà la vita di famiglia, questo mio gesto, questo mio comportamento, questo mio stile di vita, questa mia scelta rispecchia la scelta di Gesù di non salvare se stesso? Rispecchia la scelta di Gesù di consegnarsi per amore? Rispecchia la scelta di Gesù di morire amando e non vivere senza amore? Perché vivere senza amore è già morire qua giù, di morte eterna. E allora ecco la croce di Gesù che mi insegna il discernimento. È così facile, così semplice. Passare questo spettro miracoloso di discernimento che è la croce e vedere se questa parte della mia vita, il mio lavoro, è un lavoro crocifisso? No, non sei di Gesù. Gesù è seguito solo dai crocifissi. La mia vita di famiglia è crocifissa? No, ho salvato me stesso. Allora? Tu non sei un seguace di Gesù. Le mie amicizie sono crocifisse? No, tu non sei un seguace di Gesù. Perché io non posso essere seguace di Gesù a cassetti, a dimensioni, a spartimenti. La domenica vado a messa, ecco, quello spartimento è cristiano. No, non sa che spartiamo di me Gesù. O sei cristiano tutto intero? O sei redento tutto intero? O sei cristificato tutto intero? O non sei dei suoi? E se non sei dei suoi, io mi chiedo, di chi sei? Di chi sei? Perché noi o apparteniamo a lui, o siamo dei poveri schiavi di quello che siamo di sotto. Mentre lui è venuto proprio a liberarci. E a farci uomini liberi, uomini capaci di amare, uomini virtuosi, uomini santi, eroi nelle virtù. È per questo che ci ha dato l'Eucaristia, è per questo che ci ha dato il suo Santo Spirito, è per questo che ci ha dato sua Madre, perché in ciascuno di noi possa formarsi, con tutti questi mezzi straordinari, potenti, eccelsi, in ciascuno di noi possa formarsi l'uomo nuovo, capace di amare nella verità.
Vi ricordo che il 4 marzo inizia il primo corso di esercizi spirituali di questo anno, dal 4 al 13 marzo. Ricordo anche che si può partecipare per chi non possa per 9 giorni, anche per i primi 3 giorni. Sono proposte, sono occasioni messe davanti. Fateci un pensierino. In questi anni che dirigo i corsi non ho mai sentito una persona che abbia detto ma chi me l'ha fatto fare, anzi, anche oggi, concludendo i nostri, non sono esercizi questi che abbiamo fatto, sono semplicemente un ritiro di 3 giorni, in cui c'era anche il dialogo, insieme alla preghiera e l'ascolto, e tutti hanno manifestato con gioia che è stata una vera crescita, un vero tesoro. Mi piacerebbe, non possiamo farlo per ragioni di tempo, portarveli tutto qui e ognuno di loro testimoniare quello che ha ricevuto. Ecco, ma penso che lo facciano nelle loro case, lo facciano anche, lo potete fare anche uscendo, dicendo ecco, io sono uno di quelli che ha detto Padre Armando che hanno fatto il ritiro, e vi posso assicurare che è una grazia, è una grazia. E io dico sempre, una grazia speciale è poter fare almeno una volta nel corso della vita un corso di esercizi spirituali. È una grazia specialissima, perché la motivazione del perché si può capire solo se si fanno questi esercizi. Cosa si perde nel non conoscere in profondità l'amore di Dio? E gli esercizi sono proprio una scuola dell'amore di Dio. E ora con la benedizione solenne concludiamo questa liturgia, concludiamo questo nostro fine settimana spirituale nel rendimento di grazie al Signore e invito anche Padre Tarcisio, che ha diretto il corso, a benedirvi. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Gesù, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù la sua vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.